Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Il tetro edificio del carcere, con la sentinella e il fanale sotto la volta del portone, nonostante il manto pulito e candido che ricopriva tutto, l'ingresso, il tetto e le mura, produceva un'impressione ancora più sinistra che al mattino, con le sue finestre illuminate su tutta la facciata. L'imponente direttore uscì dal portone e, letta alla luce del fanale l'autorizzazione, alzò perplesso le spalle possenti, ma eseguì l'ordine e invitò i visitatori a seguirlo. Li condusse dapprima in cortile e poi attraverso una porta sulla destra e su per una scala fino al suo ufficio. Dopo averli invitati a sedere, chiese in che poteva essere utile e, saputo che Nekhludov desiderava vedere la Maslava, mandò un carceriere a prenderla e si preparò a rispondere alle domande che l'inglese cominciò subito a rivolgergli per mezzo di Nekhludov. «Per quante persone è stata costruita la fortezza?» domandava l'inglese. «Quanti sono i detenuti? Quanti uomini, quante donne, bambini? Quanti condannati ai lavori forzati, deportati, accompagnatori volontari? Quanti malati?» Nekhludov traduceva le parole dell'inglese e del direttore senza approfondirne il senso, turbato com'era dell'imminente incontro. Quando, nel mezzo di una frase che stava traducendo all'inglese, udì dei passi che si avvicinavano, la porta dell'ufficio si aprì e, come era successo molte volte, entrò un carceriere e dietro di lui Katiuscia, con il fazzoletto in testa e la camicetta da detenuta, vedendola, provò una sensazione penosa. «Io voglio vivere, voglio una famiglia, dei figli, voglio una vita umana», gli balenò nella mente, mentre lei entrava a passi rapidi nella stanza, senza levare gli occhi. Egli si alzò e fece alcuni passi verso di lei, e il suo viso gli parve severo e sgradevole. Era di nuovo come quella volta che lo aveva rimproverato. Arrossiva e impallidiva. Le sue dita arrotolavano convulsamente l'orlo della camicetta, e ora gli lanciava uno sguardo, ora abbassava gli occhi. «Sa che è arrivata la grazia?» disse Nekhludov. «Sì, me l'ha detto il carceriere. Dunque, appena arriverà il documento, potrà uscire e stabilirsi dove vuole. Rifletteremo...» Lei si affrettò a interromperlo. «Che c'è da riflettere? Dove andrà Simonson? Là andrò anch'io.» Nonostante tutta la sua emozione, pronunciò queste parole in fretta e chiaramente, levando gli occhi su Nekhludov, come se si fosse preparata tutto in anticipo. «Ah, ecco», disse Nekhludov. «Ma sì, Dmitri Ivanovich, già che vuole che viva con lui!» Si fermò spaventata e si corresse. «Che stia vicino a lui! Che cosa potrei chiedere di meglio? Devo considerarla una fortuna, che altro?» «I casi sono due. O si è innamorata di Simonson e non desidera affatto il sacrificio che mi immaginavo di fare per lei, o continua ad amarmi e per il mio stesso bene rinuncia a me e taglia per sempre i ponti, unendo il suo destino a Simonson», pensò Nekhludov, e si vergognò. Sentì che arrossiva. «Se lo ama», disse, «che c'entra amare e non amare? Ormai non ci penso più a queste cose. E Simonson è una persona del tutto particolare.» «Sì, certamente», cominciò Nekhludov, «è un'ottima persona, e io penso...» Di nuovo lei lo interruppe, come per timore che dicesse qualcosa di troppo, o di non riuscire a dir tutto. «No, mi perdoni, Dmitri Ivanovich, se non faccio quello che vuole lei», disse, guardandolo negli occhi, col suo sguardo strabico e misterioso. «Sì, si vede che doveva andare così. Anche lei deve farsi la sua vita.» Disse la stessa cosa che si era appena detto lui, ma che ormai non pensava più. Pensava e sentiva, invece, tutt'altro. Non solo si vergognava, ma rimpiangeva tutto quello che perdeva con lei. «Non me l'aspettavo», disse. «Perché dovrebbe vivere qui e tormentarsi? Si è tormentato abbastanza», disse lei, ed ebbe uno strano sorriso. «Non mi sono tormentato. Anzi, sono stato bene. E vorrei ancora esserle utile, se potessi.» «Noi», disse «noi» e guardò Nekhludov, «non abbiamo bisogno di nulla. Già così ha fatto tanto per me. Se non ci fosse stato lei...» Voleva dire qualcosa e le tremò la voce. «Non ha proprio di che ringraziarmi», disse Nekhludov. «Perché fare i conti? I nostri conti li farà Dio», disse lei, e gli occhi neri le brillarono di lacrime. «Che donna buona è lei!» «Buona io», disse lei fra le lacrime, e un sorriso pietoso le illuminò il viso. «Possiamo andare?» domandò a quel punto l'inglese. Certo, rispose Nekhludov, e le chiese di Krylkov. Lei dominò l'emozione e gli raccontò con calma quanto sapeva. Krylkov si era molto indebolito per strada e l'avevano subito portato all'ospedale. Maria Pavlovna era molto preoccupata, si era offerta di far l'infermiera all'ospedale, ma non gliel'avevano concesso. «Ora devo andare», disse poi, notando che l'inglese aspettava Nekhludov. «Non le dico addio. La rivedrò ancora», disse Nekhludov. «Perdoni», mormorò lei con un filo di voce. I loro occhi si incontrarono, e dallo strano sguardo obliquo e dal sorriso pietoso con cui aveva detto non addio, ma perdoni, Nekhludov capì che delle due ipotesi sul motivo della sua decisione era giusta la seconda. Ella lo amava e pensava che legandosi a lui gli avrebbe rovinato la vita, mentre andandosene con Simonson lo liberava, e adesso era contenta di aver agito così, ma nello stesso tempo soffriva nel separarsi da lui. Gli strinse la mano, si voltò in fretta e uscì. Nekhludov si volse a guardare l'inglese, pronto ad andare con lui. Ma l'inglese stava notando qualcosa sul suo taccuino. Per non disturbarlo, Nekhludov si sedette su un divanetto di legno vicino alla parete e a un tratto sentì una stanchezza terribile. Era stanco non per la notte insonne, non per il viaggio né per l'emozione, ma sentiva di essere terribilmente stanco di tutta la vita. Si appoggiò allo schienale del divano su cui era seduto, chiuse gli occhi e si addormentò immediatamente di un sonno pesante, mortale. «Allora vogliamo fare il giro delle celle?» domandò il direttore. Nekhludov si svegliò e si stupì di trovarsi lì. Quando uscì in corridoio, l'inglese, fermo col direttore davanti alla porta aperta di una cella vuota, stava chiedendo a cosa fosse destinata. Il direttore spiegò che era la camera mortuaria. «Oh», disse l'inglese quando Nekhludov glielo tradusse, e volle entrare. La camera mortuaria era una comune cella di piccole dimensioni. Alla parete era acceso un lumino che rischiarava debolmente dei sacchi e della legna ammucchiati in un angolo, e sul tavolaccio a destra quattro corpi morti. Il primo cadavere, in camicia di canapa e calzoni, era quello di un uomo di alta statura, con una piccola barbetta appuntita e la testa mezzo rasata. Il suo corpo era già irrigidito. Le mani azzurrine dovevano essere state incrociate sul petto, ma si erano staccate. Anche i piedi nudi si erano staccati e spuntavano divaricati l'uno dall'altro. Accanto a lui giaceva in gonna bianca e camicetta, scalza e a capo scoperto, una vecchia dal viso grinzoso, piccolo e giallo, con una treccina corta e rada e un nasetto a punta. Dietro la vecchia c'era ancora il corpo di un uomo con una stoffa lilla addosso. Questo colore ricordò qualcosa a Nekhludov. Si avvicinò di più e si mise ad osservarlo. La barbetta appuntita, ritta verso l'alto, il bel naso forte, la fronte alta e bianca, i radi capelli ondulati. Riconosceva i lineamenti noti e non credeva ai suoi occhi. Il giorno prima aveva visto quel viso eccitato dall'ira, sofferente. Ora era in pace, immobile e spaventosamente bello. Sì, era Krylkov, o perlomeno la traccia che aveva lasciato la sua esistenza materiale. Perché ha sofferto? Perché ha vissuto? L'ha capito adesso? Pensava Nekhludov. E gli pareva che non ci fosse risposta, che non ci fosse nient'altro che la morte, e si sentì male. Senza salutare l'inglese, Nekhludov chiese a un carceriere di accompagnarlo fuori, e sentendo il bisogno di restare solo, per meditare su tutto ciò che aveva provato quella sera, tornò in albergo. Senza coricarsi, camminò a lungo su e giù per la camera d'albergo. Il suo compito con Katyusha era finito. Non le era necessario, e perciò si sentiva pieno di tristezza e vergogna. Ma non era questo che lo tormentava adesso. L'altro suo compito non solo non era finito, ma lo assillava più che mai, lo assillava ed esigeva che agisse. Tutto il male terribile che aveva visto e conosciuto in quel periodo, e soprattutto quel giorno, in quella orrenda prigione, tutto il male che aveva ucciso anche il caro Krylkov, trionfava, imperava, e non si vedeva alcuna possibilità non solo di sconfiggerlo, ma neppure di capire come andasse sconfitto. Nella sua immaginazione sorsero quelle centinaia e migliaia di uomini infamati, rinchiusi nell'aria infetta, rinchiusi da generali, procuratori, direttori indifferenti. Ricordò il vecchio bizzarro e libero che accusava le autorità, ritenuto pazzo, e fra i cadaveri il volto spento, cereo e bellissimo di Krylkov, morto senza pace. E la solita domanda se fosse lui, Nifliudaf, il pazzo, o fossero pazzi gli uomini che si ritenevano assennati e compivano tutto ciò, gli si impose con nuova forza ed esigeva una risposta. Stanco di camminare e pensare, si sedette sul divano davanti alla lampada e meccanicamente aprì il Vangelo che l'inglese gli aveva dato per ricordo e che aveva gettato sul tavolo vuotandosi le tasche. «Dicono che lì c'è la soluzione di tutto», pensò. E aperto il Vangelo, cominciò a leggere a caso. A Nichiudaf accadde ciò che spesso accade a chi vive una vita spirituale. L'idea che prima gli era apparsa una stranezza, un paradosso, quasi uno scherzo, gli si presentò a un tratto come una verità semplicissima, indubitabile. Così gli si chiarì l'idea che l'unica e sicura via di salvezza da quel terribile male di cui soffrivano gli uomini era che essi si riconoscessero sempre colpevoli dinanzi a Dio e perciò incapaci tanto di punire quanto di correggere il prossimo. Gli era chiaro adesso che tutto il male spaventoso di cui era stato testimone nelle prigioni e nelle carceri e la tranquilla sicurezza dei responsabili di quel male derivavano solo dal fatto che gli uomini volevano fare una cosa impossibile, essendo malvagi, correggere il male. Uomini viziosi volevano correggere uomini viziosi e pensavano di ottenerlo in modo meccanico. Ma il risultato di tutto ciò era soltanto che uomini bisognosi e avidi, facendosi una professione di questo presunto castigo e correzione del prossimo, si erano corrotti essi stessi al massimo grado e corrompevano ininterrottamente anche coloro che tormentavano. Adesso gli era chiaro d'onde veniva tutto l'orrore che aveva visto e che cosa bisognava fare per eliminarlo. Sperando di trovare conferma a quest'idea in quello stesso Vangelo, Nichiudaf cominciò a leggerlo dall'inizio. Leggendo il sermone della montagna, che l'aveva sempre toccato, vi trovò per la prima volta non delle idee sublimi e astratte, che avanzavano pretese per lo più esagerate e impraticabili, ma dei comandamenti semplici, chiari e attuabili praticamente, i quali, se tradotti in realtà, cosa perfettamente possibile, avrebbero instaurato un'organizzazione del tutto nuova della società umana, in cui non solo si eliminava da sé tutta la violenza che tanto indignava Nichiudaf, ma si raggiungeva il bene supremo, accessibile all'umanità, il regno di Dio in terra. Questi comandamenti erano 5. Primo comandamento. L'uomo non solo non deve uccidere, ma non deve andare in collera col fratello, non deve considerare nessuno spregevole, e se litigherà con qualcuno, dovrà riconciliarsi prima di presentare offerte a Dio, cioè di pregare. Secondo comandamento. L'uomo non solo non deve commettere adulterio, ma deve evitare di godere della bellezza femminile, e una volta unitosi con una donna, non deve tradirla mai. Terzo comandamento. L'uomo non deve impegnarsi mai col giuramento. Quarto comandamento. L'uomo non solo non deve rendere occhio per occhio, ma deve porgere l'altra guancia quando lo percuotono sulla prima. Deve perdonare le offese e sopportarle con rassegnazione, e non rifiutare nulla di quel che il prossimo gli chiede. Quinto comandamento. L'uomo non solo non deve odiare i nemici, non deve combattere contro di loro, ma deve amarli, aiutarli, servirli. Nichiudaf fissò la luce della lampada accesa e restò incantato. Ricordando tutta la bruttura della nostra vita, si immaginò con chiarezza come avrebbe potuto essere quella vita se gli uomini si fossero educati a queste regole, e un entusiasmo che non provava da tempo gli invase l'anima. Come se dopo lungo languire e soffrire avesse trovato di colpo la pace e la libertà. Non dormì tutta la notte, e come accade a moltissimi lettori del Vangelo, per la prima volta capì in tutto il loro significato le parole tante volte rilette e passate inosservate. Come la spugna si imbeve d'acqua, egli si imbeveva della verità necessaria, importante e gioiosa che gli si rivelava in quel libro. E tutto ciò che leggeva gli pareva noto, pareva confermare, riportare alla coscienza quanto sapeva già da molto tempo, ma senza esserne del tutto consapevole e senza crederci. Adesso invece ne era del tutto consapevole e credeva. Ma non solo era consapevole e credeva che mettendo in pratica quei comandamenti gli uomini avrebbero raggiunto il sommo bene a loro accessibile. Adesso era consapevole e credeva che a ognuno non restava altro da fare che mettere in pratica quei comandamenti. Che in questo è l'unico senso razionale della vita umana, che ogni deroga a questo è un errore che reca già in sé la propria punizione. lo si desumeva da tutto l'insegnamento espresso nella parabola dei vignaioli. I vignaioli si erano immaginati che la vigna in cui erano stati mandati a lavorare per il padrone fosse loro proprietà, che tutto quanto c'era nella vigna fosse stato fatto per loro, perché potessero godersi la vita in quella vigna, dimentichi del padrone e uccidendo chi rammentava loro il padrone e gli obblighi verso di lui. La stessa cosa facciamo noi, pensava Nekhludov, vivendo nell'insensata convinzione di essere padroni della nostra vita e che essa ci sia data per il nostro piacere, mentre è evidentemente un'assurdità, perché se siamo stati mandati qui è per volontà di qualcuno e per qualcosa. Noi invece abbiamo deciso che viviamo solo per la nostra gioia, ed è chiaro che stiamo male, come starà male il lavoratore che non compie la volontà del padrone. E la volontà del padrone è espressa in questi comandamenti. Basterà che gli uomini mettano in pratica questi comandamenti, e sulla terra si stabilirà il regno di Dio, e gli uomini riceveranno il bene supremo che è loro accessibile. Cercate il regno di Dio e la sua verità, e il resto vi sarà dato in aggiunta. Noi invece cerchiamo il resto, ed è evidente che non lo troviamo. Eccolo dunque il compito della mia vita. Appena portata a termine un'opera, ne è cominciata un'altra. Da quella notte iniziò per Nekhludov un'esistenza completamente nuova, non solo perché mutarono le sue condizioni di vita, ma perché tutto ciò che gli accadde da quel momento assunse per lui un significato completamente diverso da prima. Come finirà questo nuovo periodo della sua vita? Lo mostrerà il futuro.
Buongiorno, sono Rocco Carbone. Quello che avete appena ascoltato, quella che avete appena ascoltato è una lettura da Resurrezione di Tolstoi, da questo grande romanzo, che è l'ultimo romanzo importante dello scrittore russo. È un romanzo appunto di redenzione, di denuncia sociale, ma anche è un romanzo d'amore. È un romanzo d'amore tra Nekhludov e Katyusha, il principe che ha sedotto questa giovane serva, come si diceva allora, portandola alla rovina, e appunto Katyusha, che è una donna bella, intelligente, assolutamente priva di difese, quindi esposta al mondo, così come nel Vangelo, nel discorso della montagna, si dice che bisogna essere, cioè vi mando come agnelli in un mondo di lupi. Ecco, Katyusha è questo agnello, è questa vittima. Ma l'amore tra i due, cioè che nasce quando il principe, venuto a sapere, per una coincidenza, cioè trovandosi nella giuria del tribunale che deve giudicare questa donna per un omicidio commesso nella casa di appuntamenti dove lavora, la incontra e si ricorda che era quella giovane serva che lui aveva prima sedotto e poi abbandonato. Ora il lettore potrebbe pensare, a partire, come dire, da un inizio del genere, potrebbe anche pensare che l'esito finale e necessario sia appunto il ricongiungimento tra i due e il matrimonio come forma di espiazione e appunto di redenzione. Nekhludov la prima cosa che vuole fare, e c'è una rapidità narrativa che è, come dire, significativa, da quando lui riconosce in tribunale quella ragazza a quando decide di sposarla. Ecco, lui ha questo intento. L'unica cosa che può fare, oltre che privarsi delle sue proprietà e darle ai contadini cui spettano, secondo lui, di diritto, è quello di sposare questa donna contro ogni convenzione sociale, contro la propria famiglia, contro le convinzioni nelle quali, con le quali era cresciuto e nelle quali era nato. Ma l'amore tra Katyusha, che veniva chiamata nel bordello, veniva chiamato Lyubasha, cioè da Lyubov, che vuol dire amore, cioè una donna desiderabile che tutti cercano di avere o di molestare, prima nella casa di appuntamenti, poi in carcere e poi ancora nel viaggio verso la Siberia. Dicevo, Katyusha a un certo punto si trova di fronte a una scelta, perché quando arriveranno nel luogo dove sono stati deportati c'è un altro uomo che le si presenta, che è un prigioniero politico, Simonson, che si innamora di lei e vuole sposarla. Tra questi due amori, cioè tra l'amore di qualcuno che apparteneva, come dire, a quella classe sociale che l'aveva condannata, come dire, ad una vita di rovina, è quello invece di un uomo che si è ribellato a quella convinzione e che ama sinceramente Katiuscia, lei sceglierà il secondo e Nekhludov accetterà questo, ma in nome di che cosa lo accetterà? In nome di quello che a un certo punto nel romanzo, di quella che a un certo punto nel romanzo viene definita la pulizia dell'amore, cioè l'amore come luogo in cui davvero le differenze sociali, le convenzioni, gli opportunismi e tutto ciò che poi può comporre la vita di una persona in una società vengono meno, si annullano in questo sentimento che è fondante di un nuovo ordine, così come ad un certo punto Nekhludov che segue la ragazza nel viaggio terribile verso la Siberia, avvicinandosi a questo luogo considerato così orribile, a un certo punto lo trova quasi come una terra promessa, cioè come un luogo dove ci sono persone finalmente vere, dove ci sono persone finalmente che vivono come pensano, dove ci sono persone che sono disposte a pagare per i propri ideali.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, postfazione di Rocco Carbone, a cura di Fabiana Carobolampi e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello, @rai.it. Per scaricare questo programma, www.radiotrepod.rai.it.